stiamo parlando della vita, sì, desideriamo parlare della vita prendendo purtroppo spunto dalla notizia della morte di DJ Fabo, ma con un'attenzione più sul significato della vita intesa come un dono. Avvenire nei giorni scorsi ha presentato tante dichiarazioni e commenti, ci sono gli editoriali, l'editoriale dello stesso direttore, ma mi ha colpito in particolare quella di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha sottolineato come tutto questo porre fine a una vita sia in un caso o nell'altro una sconfitta. E noi vogliamo proprio riflettere con lui in questa direzione. Abbiamo Monsignor Vincenzo Paglia al telefono qui con noi su Radio Mater. Benvenuto, Eccellenza.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, Monsignore, noi partiamo chiaramente da questa notizia, ovviamente dalla vicenda della morte di DJ Fabo, però come appunto abbiamo letto su Avvenire vorrei riflettere un po' con lei anche sulle dichiarazioni che, se non ricordo male, lei ha anche rilasciato sul Corriere della Sera. Noi stiamo parlando in ogni caso, al di là di tutto, di una sconfitta vera e propria, amara, no? Per la nostra società che, a quanto pare, oserei dire, non riesce più ad andare avanti, cioè non ha più la forza di dire ce la posso fare, ma al contrario, no? si chiude in se stesso. Cosa sta succedendo?
Ma infatti io credo che ci sia bisogno di un sussulto di fede, di morale e anche di ragione. Quando una vita termina in maniera violenta è sempre una sconfitta. Fin dai tempi di Caino e Abele si sdegnò Dio, si sdegnarono, mi auguro, Adamo ed Eva, e anche oggi, ogni volta che una vita viene interrotta, è una sconfitta dell'amore, una sconfitta della società, una sconfitta anche della religione. In questo senso è indispensabile prendere spunto da questa tristissima vicenda per capire bene quello che sta accadendo. È vero che è un gesto di una sola persona questa, alla quale siamo vicini. Io stesso ho pregato per lui già prima, quando ha preso questa notizia, ho continuato a pregare quando è arrivata purtroppo la notizia della sua morte, del suo gesto così tragico. Ma quel che a me spaventa è che di fronte ad un giovane che dice non ce la faccio più, la società adesso non capisce che abbiamo una colpa enorme per non averlo aiutato a capire che il gesto che stava facendo era crudele anche verso se stesso. E oggi in molti prendono spunto da questo fatto per tutte altre questioni, e c'è una confusione in giro davvero drammatica tra suicidio assistito, eutanasia, accanimento terapeutico e così oltre. Certo è che una società che lascia prevalere un individualismo così esasperato, per cui ciascuno deve decidere delle cose più importanti della sua vita da solo, anzi, quasi introiettando che è giusto fare questo, vuol dire che c'è uno squilibrio morale profondo nella nostra cultura. Per questo io sono convinto che è indispensabile una vera e propria rivoluzione culturale, vorrei dire evangelica, vorrei dire anche una rivoluzione umana, perché la vita è un dono. È un dono che va difeso, che va custodito. Noi cristiani difendiamo la vita, o meglio le persone, già da prima che nascono, vanno difese. L'aborto è un crimine da questo punto di vista. Vanno difesi i bambini perché non muoiono di fame o non muoiono per la guerra. È un crimine quello che è accaduto ad Aleppo, dove migliaia di persone sono morte, senza che ci sia stata una reazione da parte dell'intera società internazionale. La vita va difesa quando è più giovane, perché non ci siano ragazzi e giovani disperati perché non hanno futuro. La vita va difesa quando si è anziani, quanti sono scartati e la vita va difesa anche nei momenti difficili, quando si parla di malattie terminali, di stati terminali. La vita va sempre aiutata, non distrutta. Altrimenti che cosa accade? Quello che diceva Francesco, e cioè l'affermarsi di una cultura dello scarto. Ciò che non vale, ciò che non risponde a certi canoni, deve essere scartato. Una convinzione che diventa così forte da, come dire, convincere anche gli altri a autoscartarsi, che è il tema del suicidio assistito. Ecco perché io credo che sia importante prendere questo caso con grande attenzione e riflessione, mentre personalmente accompagno con la preghiera questo giovane che si è tolto la vita. Nello stesso tempo io mi auguro, come ad esempio questa occasione che abbiamo qui con Radio Mater, mi auguro che la riflessione ci aiuti a costruire una società più solidale, più forte, più, come dire, più fraterna, sapendo che l'uno ha bisogno dell'altro, che tutti siamo indispensabili agli altri in un certo modo. Se questo accade, è difficile pensarsi come scarti che vanno gettati via. Se siamo importanti gli uni per gli altri, cederemo una mano, soprattutto nei momenti più difficili.
Ecco, eccellenza, partendo proprio da questo fatto e andando anche molto più in generale, no? Mi piace tornare a sottolineare quello che lei diceva e che ci piacerebbe far proprio e farlo far proprio anche ai nostri ascoltatori. La vita è prima di tutto un dono. Due riflessioni vorrei fare insieme. La prima, citava adesso, al di là della vicenda appunto di Jay Fabo, ci sono tante umane povertà, tante persone che vivono quotidianamente questo contatto con il dolore, tante malattie terminali, e abbiamo anche altre notizie, magari se avremo tempo anche nel corso della trasmissione racconteremo anche queste, di persone che nonostante queste difficoltà appunto riescono ad andare avanti. Mi metto dalla parte di coloro, non solo le vittime che diciamo decidono o meno, no, di mollare, ecco, di gettare la spugna, ma anche sui familiari, no, che alle volte sono chiamati ad accompagnare questo percorso. Come si può rispondere? Come si può cercare aiutare? Perché spesso in questi casi si rimane anche impotenti. Non parlo tanto anche di ragioni politiche, ma parlo proprio della nostra società, che parlavamo prima, spesso non è solidale in sé, quindi non c'è questa vicinanza, non c'è a volte questa cultura appunto di volersi prendere la mano e andare avanti. Come aiutare i cristiani di oggi, coloro che... Lo stiamo vedendo adesso dai programmi, da ciò che sta andando in onda, attraverso anche un telefonino possono essere lanciati e quindi sapere, hanno scoperto tramite Twitter addirittura, quindi tramite un social network, della morte di questo ragazzo, no? Come aiutarli a capire che la vita davvero può essere un dono e quindi fare in modo che non ci si rassegni a questa impotenza?
Che la vita sia un dono, tutto sommato, è quasi evidente. Che debba diventare un dono anche per gli altri, questa è una conquista. Cioè ognuno di noi deve comprendere che è un dono per gli altri, che la vita l'ha ricevuta anche per darla. E sempre può accadere questo, anche in situazioni difficilissime, alcune lettere su Avvenire o anche esempi che ciascuno di noi ha. Personalmente anch'io conosco tante persone ridotte in infermità grave, che tuttavia hanno scoperto come una nuova vocazione o comunque un modo di essere utili e anche importanti per gli altri. Certo, da parte nostra o da parte di chi sta meglio deve scattare quel senso di amicizia, quel senso di solidarietà che fa comprendere che l'altro è importante anche per noi, che è importante che lui ci sia, che è importante comunque egli si trovi in salute. Questo è la rivoluzione che il Vangelo stesso chiede. In questo senso viene a galla il tema, il senso della vita. Che senso ha la vita? Se la vita avesse senso solo quando si è in condizioni ottimali, sarebbe una tragedia. Ed è proprio perché questo manca che tanti giovani, per esempio, si suicidano, anche stando bene fisicamente, o magari sono malati però di solitudine, o malati di assenza di futuro. Dobbiamo ricomprendere che la vita non è fatta di monadi, di persone ognuna per conto suo. Il noi va ricostruito, il noi va ritessuto, siamo gli uni legati agli altri, questa è la cultura che nasce dal Vangelo. Per questo quando Gesù dice: se vuoi salvare la tua vita la perdi, se la dai agli altri la ritrovi e la salvi. E questo può accadere sempre. E ci sono tanti testimoni malati che donano speranza anche agli altri. Insomma, nessuno di noi è uno scarto. Nessuno viene mai scartato. Questo va ripetuto. In questo senso, quando si dice che la vita è un dono, non è una sorta, come dire, di principio astratto. Forse andrebbe meglio detto che la vita, che ognuno di noi è un dono reciproco. Se vuoi salvare te stesso, devi sicuramente dare un pezzo della tua vita all'altro. Rinchiudersi, anche se stai benissimo, vuol dire iniziare a morire. Vuol dire iniziare a rompere questo tesoro che è il dono reciproco della vita. Amatevi gli uni gli altri, ha detto Gesù. Questa frase, in situazioni come queste, capiamo che non è un'esortazione morale, punto. È il modo per vivere, è il modo per continuare a sopravvivere in un mondo sempre più individualista.
Monsignor Paglia, sempre sul tema del dono, citava prima anche le parole di Papa Francesco, mi viene anche da pensare questa ecco, definizione di cultura dello scarto, che appunto richiede di eliminare esseri umani soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli. E questo è un estratto ovviamente dell'udienza che il Papa ha fatto ai ginecologi cattolici. Al di là appunto del ruolo dei medici, che quindi devono in qualche modo assumersi le loro responsabilità, faccio un passo avanti. Ecco, dall'altra parte i media. È già accaduto da qualche tempo e noi siamo inevitabilmente, attraverso i social network, attraverso le televisioni, la stampa, gli organi anche non ufficiali, dicevo prima, ormai anche premendo un pulsante è possibile ormai andare in onda da qualunque parte ci troviamo, la tutela anche in questo caso di ciò che è il cuore della vita, no? Che è la famiglia. Penso ai giovani in particolare, penso ai figli che si ritrovano a dibattere, a parlare di questa cosa anche all'interno delle scuole, ma penso anche alla capacità o meno dei genitori o dei cosiddetti adulti di dare risposte concrete, ma anche agli insegnanti. Ecco, anche qui può sembrare una domanda banale, dove la risposta diventa ancora più complicata, ma come ci si può, diciamo anche in questo caso, difendere? Che messaggio possiamo far arrivare? O se mettiamoci nei panni dei tanti genitori o dei nonni che sono in ascolto in questo momento e magari si trovano a parlare con il loro figlio, il loro nipotino o nipotina e devono dare una risposta anche sul significato della vita umana. Che tipo di risposte possiamo dare?
Qui entra in gioco ovviamente la responsabilità delle generazioni più anziane o delle generazioni adulte di fronte a quelle più giovani fino a quella degli adolescenti. In questo senso purtroppo stiamo vivendo una sorta di gap, di stacco tra il mondo dei ragazzi, quello dei giovani, quello degli adulti e quello degli anziani. È come se tra le diverse generazioni non ci sia più comunicazione, per cui quella solitudine di cui parlavo in precedenza sembra attecchire anche sul piano generazionale, per cui è come se ogni generazione deve ritrovare il senso della vita e fa fatica, perché da solo non può trovarlo. Ecco perché noi adulti dobbiamo fare un esame di coscienza. Che cosa insegniamo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani? Ovviamente, se noi continuiamo a dire che quel che conta è il denaro, è il potere, è il vitalismo, è il giovanilismo, è l'apparire, è la salute che sprigiona, la bellezza che incanta. Quando tutto questo viene a mancare, che cosa accade? Cadono le mura maestre e quindi crolla il palazzo, crollano le generazioni. Io credo che il richiamo che Papa Francesco ha fatto nell'Amoris Laetitia, questo documento frutto del sinodo dei vescovi sulla famiglia, sia un testo che va rivisitato anche in questa prospettiva. C'è il capitolo 4 sull'amore, che sconfigge quella concezione dell'amore romantico come puro sentimento. L'amore è un lavoro, è una costruzione, non è, come dire, un fai da te, fino a che ti va, è un costruire una realtà associata dalla famiglia in poi. C'è poi il capitolo 7 che riguarda tutta il tema dell'educazione. Quanti papà abbandonano i figli, quante mamme non riescono più a parlare con loro. E accade, e lo abbiamo visto anche, ascoltato nelle settimane passate, accade che il dialogo tra genitori e figli è interrotto, avviene quello intragenerazionale, ma è come se mancasse una prospettiva del futuro quando si è chiusi nella propria generazione. È un lavoro enorme da fare, che richiede alle famiglie, alle parrocchie, alla scuola, alla stessa società, un cambio di passo. Non possiamo continuare a rinchiuderci noi stessi, è indispensabile allargare l'orizzonte sapendo che abbiamo da apprendere e abbiamo anche da trasmettere. Non possiamo dismettere queste responsabilità. Gli anziani devono trasmettere la loro saggezza e la sapienza della storia, i giovani devono apprendere da chi più avanti negli anni ha vissuto esperienze che loro non hanno avuto, e soprattutto i genitori debbono sentire la responsabilità di trasmettere e quell'autorità che hanno. Non basta, come dire, diventare o pretendere di essere gli amici dei figli, certo bisogna esserlo, ma se uno è genitore è anche genitore, non può dismettere questo compito. E così per tutte le altre realtà della vita, la stessa comunità cristiana. Quante volte le nostre parrocchie sono prima di spirito familiare e magari sembrano di più invece dell'azienda? Quante volte tra noi famiglie, tra le famiglie cristiane, c'è un individualismo familista che impedisce di dialogare, di incontrarsi e quindi anche di accorgersi delle debolezze o delle difficoltà che una famiglia attraversa? E se questa famiglia è sola, avvengono drammi incredibili senza che nessuno, anche dei cristiani, se ne accorga. Le nostre messe e il sacerdote, anche noi diciamo fratelli e sorelle, ma non sono spesso solo parole vuote senza un contenuto effettivo, tanto che quando si esce dalla chiesa ognuno va per conto proprio senza poi prendersi cura effettivamente gli uni degli altri. Come vedete, io credo che sia importante che si scopra, per riprendere quello che lei, la domanda ultima che faceva, che si riscopra lo spirito di familiarità in tutte le situazioni, nella chiesa, nella famiglia stessa, nei quartieri, nelle città e nelle società. E lo spirito di familiarità vuol dire che c'è un amore, un interesse gratuito che deve sgorgare dal cuore e da una conversione personale. E in questo è indispensabile il cambiamento dei cuori e anche della mente, ma in questo modo che si edifica una società a misura davvero umana.
E Monsignore, per quanto riguarda invece i giovani in particolare, far comprendere loro anche in questo caso il dono della vita, l'abbiamo detto, in stretto contatto con le parrocchie, le scuole, i gruppi amicali, Come far comprendere loro oggi, che sono, lo diciamo sempre, un po' presi anche dal tempo, no? E nel fare più cose contemporaneamente, quindi non hanno una dimensione rispetto magari a noi, ai nostri genitori, o già pochi anni fa in cui c'era un rapporto anche con la propria interiorità, non si sanno ascoltare. Quale può essere un consiglio, un messaggio affinché possano, forse lo comprendono anche, scoprire la bellezza della vita, ma capire che nella quotidianità, la singola quotidianità, la singola azione va vissuta. Come può arrivare a loro oggi il messaggio?
Ma io credo che sia importante aiutare i nostri ragazzi a scoprire che anche loro immediatamente sono responsabili del cambiamento di una società che rischia di essere individualista, che rischia di lasciarli soli. E a dire che ciascuna persona umana, nella età che sta vivendo, deve essere aiutata a comprendere che lui sta al mondo per renderlo migliore, che lui vive in questo tempo perché sia un tempo migliore e più bello per tutti. Ecco perché deve entrare non semplicemente in un mondo virtuale, ma dobbiamo aiutare i ragazzi a scomprendere com'è veramente il mondo e che loro possono già iniziare a cambiarlo, anche da loro stessi. La responsabilità è una condizione della vita e ovviamente va vissuta in maniera diversa. Un bambino di 10 anni non è che deve aspettare l'età matura per essere responsabile. Lui già da ora deve capire che le guerre sono una enorme tristezza e una terribile tragedia per l'umanità. Un bambino di 12 anni deve capire che lui può aiutare i paesi più poveri o gli anziani soli o coloro che soffrono a fare qualcosa perché questo non accada più. La responsabilità è appunto il mettersi di fronte alla società non in maniera esteriore, non in maniera passiva, ripiegandosi su di sé, ma capendo che la vita va vissuta spendendola per gli altri. In questo l'esempio evangelico, l'esempio di Gesù è enormemente importante, enormemente importante. Gesù a 12 anni ha fatto scuola ai suoi genitori, quando lo ritrovarono nel Tempio lo rimproverarono, mostrando così una maturità, certo da 12enne, non da 30enne, ma una maturità che lo iscriveva in un mondo reale, non semplicemente virtuale. Io sono convinto che l'educazione dei ragazzi non possa prescindere dall'impegno degli adulti ad aprirli al mondo reale. Dobbiamo trovare i modi. I modi ci sono, anche perché sono gli adulti che poi costruiscono la vita, che costruiscono il mondo, che costruiscono i mass media e che portano avanti anche determinati programmi o libri o prospettive sociali. E qui dobbiamo essere consapevoli che quello che noi adulti facciamo non è indifferente. Se noi adulti viviamo per noi stessi, i nostri ragazzi vivranno per loro stessi a loro modo, forse non come lo facciamo noi, ma in un modo che magari può essere anche peggiore da un certo punto di vista, perché non hanno correttivi, perché non hanno magari ancora vissuto le conseguenze di errori compiuti. Io sono convinto che il problema dei giovani, dei piccoli, spesso è in realtà il problema dei grandi. Siamo noi che stiamo costruendo un mondo dove i bambini e i ragazzi rischiano di essere esclusi e loro, se sono esclusi, fanno fatica a costruire un mondo senza essere aiutati. Il dialogo tra le generazioni, a mio modesto parere, è una delle grandi sfide che abbiamo oggi di fronte in Occidente, ma anche in Africa e ovunque nel mondo. Per questo la indizione del Sinodo dei Vescovi dell'anno prossimo sui giovani, anche ancora una volta, è una grande opportunità che Papa Francesco pone nelle mani della Chiesa perché possa offrire il suo preziosissimo contributo.
Monsignor Paglia, in chiusura di questa nostra bella chiacchierata, soprattutto profonda, che ci ha aiutato un po' a riflettere l'importanza del dono della vita, ecco, le chiedo a conclusione anche un pensiero e un messaggio di conforto per i familiari, le famiglie, ma le tante persone che vivono invece l'esperienza della sofferenza. Pensiamo ai tanti malati terminali, ma ai tanti familiari di persone che con la malattia, come lo stesso di Geofabo, ma che hanno deciso comunque di lottare e vanno avanti. Molti sono addirittura giovani, ma sono lì con quegli occhi a continuare a comunicare, a dire grazie alla vita. Dall'altra parte, nonostante ci sono, ecco, i familiari con il sorriso, sappiamo che nel cuore portano questa loro croce. Ecco, può sembrare quasi banale, no? Nel cuore di questo periodo che adesso ci porta anche nella Quaresima e quindi anche nella penitenza. Ecco, le chiedo in chiusura, ecco, un messaggio di conforto e ovviamente una preghiera per queste persone.
No, guardi, io la ringrazio di questa domanda perché personalmente credo che bisogna fare di tutto per aiutare i malati, per aiutare le famiglie, soprattutto nelle situazioni più difficili, più drammatiche. Io stesso, già da quando ero vescovo di Terni, ho creato assieme a qualche scienziato un centro per la cura dei malati di SLA e grazie a Dio sta andando avanti. Siamo già nella seconda fase del primo ciclo per individuare le opportunità mediche per guarire da questa malattia che è veramente drammatica. Detto questo, io sono convinto che c'è una grande folla di famiglie, di malati che vivono con pazienza, con sacrifici, con determinazione il Vangelo della vita, stando vicino ai loro cari. Sono una benedizione per la nostra società e mi scandalizza il fatto che si parli tanto contro, e giustamente anche contro, l'accanimento terapeutico, oppure si parli tanto su una legge, in realtà non si dice nulla su quello che possiamo chiamare l'abbandono terapeutico. Tante famiglie sono sole, senza aiuto, e nessuno se ne rende conto. Io mi auguro che queste famiglie sappiano che nessuna goccia della loro fatica andrà perduta. Nessuna goccia amara del loro dolore è stata in vano. Io mi auguro che continuino a trovare nel Signore la forza di non essere, di capire, di sapere che non sono abbandonati. Dio nelle scritture dice: può accadere che una madre abbandoni il suo figlio, ma io non vi abbandonerò mai. Ecco, questo sostegno da parte di Dio sia una consolazione per tutte queste famiglie, per tutti i loro malati. Io vorrei però dire a tutti noi cristiani, ma anche a chiunque è di buona volontà, di capire una cosa, che Dio ha bisogno anche di noi per stare accanto a tutte queste famiglie. Forse questo è l'impegno più urgente e più importante che possiamo dare. E non c'è legge che possa sostituirlo. Le leggi vanno fatte perché possono aiutare. Ma riprendo una frase di Madre Teresa: di fronte all'amarezza della solitudine, della sofferenza, l'unica vera medicina è l'amore.
Io ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, per essere stato con noi oggi qui su Radio Mater e averci offerto davvero non solo la sua testimonianza, ma veramente il suo pensiero, il suo conforto. Monsignore, prima di salutarci, ecco, le chiedo a nome un po' di tutti gli ascoltatori, ovviamente il ricordo nella sua preghiera, nel suo ministero, e a conclusione di questo nostro incontro anche la benedizione per ciascuno di noi.
E io davvero volentieri a tutti gli ascoltatori di Radio Mater e io benedico già questo nome di fronte a una società che spesso è matrigna, meno male che c'era almeno Radio Mater, ma non solo naturalmente, siate davvero madri, anche voi dalla radio, e tutti noi ascoltatori riscopriamo la bellezza di essere materni, soprattutto per coloro che soffrono, e la benedizione di Dio sia davvero per noi l'accompagnamento e la forza per stare accanto a chiunque soffre e a chiunque ha bisogno. Il Signore benedica tutti noi, benedica tutti voi, benedica soprattutto i malati che in questo momento vivono momenti difficili per la loro vita, ma sappiate, cari malati, che noi non vi dimentichiamo, non vi dimenticheremo e pregheremo ogni giorno per tutti voi. Arrivederci.
Grazie, Monsignore, per essere stato con noi. Grazie
davvero. Grazie a voi.